Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Chiediamo come sempre l'aiuto e l'intercessione della Vergine Maria. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
bene, allora bentrovati. Stasera leggiamo un po' di salmi, che penso saranno diversi perché alcuni sono piccoli, ma leggiamo i salmi dell'Allel, del grande Allel egiziano. Cioè, leggiamo, vediamo se riusciamo a leggerli tutti, dal 113 fino al 117, l'Allel sarebbe fino al 118, noi proviamo almeno questi 5 salmi, dal 113 al 117. Allora, il Salmo 113. Alleluia! Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Chi è come il Signore nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra? Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo. Fa abitare nella casa la sterile come madre gioiosa di figli. Alleluia. Allora, questi salmi, l'Allel è appunto il ringraziamento, l'Allel egiziano, cioè sono dei salmi che si recitano a Pasqua. Tra l'altro sabato scorso noi eravamo lì, è iniziata la Pasqua ebraica, noi siamo arrivati il sabato precedente, per cui abbiamo scoperto che c'è un periodo prima che è un po' proprio quaresima, cioè nel senso che non c'è il pane lievitato, per cui si mangia una specie di cracker, così, e anche i cibi sono anche un po' più quaresimali, ci siamo fatti, no, questo. E allora, però siamo sopravvissuti. Allora, però questi salmi si recitano, e li ha recitati anche Gesù, perché è una tradizione antichissima, nella festa di Pasqua, nel Seder Pasquale, cioè quindi in questa cena rituale che fa memoria e celebra l'uscita dall'Egitto. Allora, attenzione, questa serie di salmi, dal 113 fino al 117, poi di per sé si recitano nelle feste. In tutte le feste ebraiche si recitano questi salmi. Tanto che c'è una sentenza rabbinica che questi salmi non si possono recitare fuori tutti insieme, fuori dalle feste. Perché se si recitano tutti insieme è festa, e quindi c'è il riposo. Il discorso della festa è legato anche proprio appunto al riposo, eccetera. Allora, questo per dire la festa, la memoria dell'uscita dall'Egitto, no? L'esperienza fondamentale di Israele, e che in qualche modo noi, venendo da quella storia, dice qualcosa anche di noi, no? Di quello che stiamo celebrando. E il centro della nostra fede è un'uscita. Un'uscita che il Signore Gesù ha fatto da quell'Egitto che è la morte. E allora questo salmo parla di Israele e parla di noi, tanto che anche noi lo preghiamo tante volte. Allora, vedete, e parla dell'uscita dall'Egitto e parla all'inizio questo primo salmo di coloro che stanno celebrando la Pasqua. Ricordate che la prima celebrazione della Pasqua avverrà ancora in Egitto, quindi quando questi sono ancora schiavi, però già celebrano la Pasqua. E allora questa parola alleluia, lodate il Signore, noi sappiamo che alleluia significa lodate il Signore, perché Yah, allelu, che sarebbe lodate, Yah che sarebbe Adonai, quindi alleluia. E allora l'invito, vedete, un salmo di lode, c'è qualcuno che invita l'assemblea, il popolo, la Pasqua si celebra insieme. Pasqua non si celebra da soli, si celebra insieme. Ricordate anche nel racconto dell'Esodo, bisognerà fare l'agnello, se l'agnello non può essere consumato da un solo nucleo familiare, perché piccolo, bisogna unirsi a un altro nucleo familiare. No, allora questo insieme, cioè che è sempre da sottolineare e da ricordarcelo, noi camminiamo nella fede insieme, la nostra fede è personale e comunitaria, non è individuale. E allora lodate, no, alleluia, lodate Dio, lodate di nuovo, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Allora, i primi che l'hanno cantato, non so se è proprio questo salmo o qualcosa del genere, erano ancora in Egitto, non erano ancora usciti, erano ancora schiavi del faraone, ma in qualche modo entrando in questa dinamica di lode sono servi del Signore, non sono più schiavi, nel senso che sono ancora lì, in quella terra, ma avendo sperimentato in qualche modo l'agire di Dio che libera, anche se sono ancora lì, sono già liberi. E vedete quanti cristiani ci hanno testimoniato questo in situazioni a volte anche lunghe di prigionia, possiamo pensare pensiamo anche qui dall'altra parte del mare, durante il periodo comunista, a quelle persone che sono state per anni e anni. C'è stato un padre gesuita, padre Gardin, un trentino, che si è fatto 20 anni più o meno sotto Oggia, e pensate che poi sarà liberato in cambio di 2 trattori della Fiat. Ci sarà questo scambio tra, no, lui, la sua vita valeva 2 trattori di Fiat, cioè, quindi non so se è poco o tanto, no? E no, uomini e donne liberi, non importa se sei in prigione, ma dentro sono liberi, perché sono servi del Signore. Non appartengono ad altri, li possono prendere, li possono imprigionare, li possono uccidere, ma nel cuore, il cuore del Signore. Credo che questo sempre più sia bello dirselo e augurarselo, no? Essere servi di Dio e di nessun altro. Questo avrebbe delle conseguenze, certamente, ha delle conseguenze, se lo siamo veramente, perché naturalmente nelle nostre dinamiche, in tanti livelli di servi, no, di amici degli amici, di uomini di, è un uomo suo, quello è un uomo mio, no? Cioè, quindi, come dire, sono di chi sai, su cui puoi contare e ti dà sempre di sì, no? Ecco, un cristiano che è servo di Dio ed è una persona libera, è una persona inaffidabile. E allora vedete, no, lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore, il Dio che sta liberando. La lode nasce da un'esperienza di liberazione. E ancora lodare il nome del Signore, e sia benedetto il nome del Signore, da ora e sempre. E dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore. Vedete, è una incalzare di lode, no? In cui siamo invitati ad entrare, e che si può fare sempre, ora e sempre, che si può fare in qualunque momento della giornata, no? Dal sorgere del sole al suo tramonto, qualcosa che segna il cuore, che diventa un'atmosfera del cuore. E ancora, su tutte le genti, eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. E poi ancora, chi è come il Signore nostro Dio? Vedete lui che, allora questo lodarlo e dire chi è come lui, chi è come lui? No, e la risposta, no, è, come dire, implicita è nessuno. Chi è altissimo, è più alta dei cieli, però è il nostro Dio. Come dire, è irraggiungibile, eppure è con noi. E con noi. E vedete, queste due dimensioni bisogna tenerle insieme, perché è irraggiungibile, cioè io non posso metterci mano sopra, eppure stupendomi è con me, si coinvolge con me. Ricordate che nella tradizione ebraica si dice che gli idoli sono vicini, cioè nel senso che ce l'hai in mano, lo puoi tenere, lo puoi andare a prendere quando vuoi, ma dato che sono morti, sono lontanissimi. Dio è lontano, cioè nel senso che non ne puoi disporre, e allo stesso tempo non sai neanche come è più vicino a te. Bisogna tenere insieme queste due cose, Cioè noi non abbiamo il Dio disponibile, no? Che andiamo lì, sta lì, lo prendiamo, no? Quando ci ricordiamo, eccetera, no? Quando ne abbiamo bisogno in genere, no? No, Dio tante volte è assente e si fa percepire così, no? Ma questo tante volte e anche per aiutarci a non pensarlo come nostro possesso acquisito. Neanche le persone sono mai un possesso acquisito, anche se noi pensiamo di sì, no? Perché l'altro è un mistero, no? E così Dio, no? Chi è come il Signore, la cui gloria è più alta dei cieli? Il nostro Dio. E vedete, chi siede nell'alto, letteralmente sarebbe che si eleva sul trono. Quindi ancora questo senso di alto, nessuno come lui, nessuno così alto, però attenzione, nessuno è come lui, nessuno è così alto, il suo essere è così diverso, così, perché si china a guardare sui cieli e sulla terra. È così paradossale, no? È alto, nessuno come lui, ma nessuno è come lui perché si china. Pensate, nel Vangelo di Giovanni Gesù si chinerà due volte, no? Ricordate, si chinerà a scrivere sulla polvere, no? Quando cercheranno di incastrarlo con l'adultera, e si chinerà per lavare i piedi ai discepoli, anche quelli possiamo immaginare impolverati. E vedete anche qui, no? E torna la polvere, questo chinarsi di Dio che solleva dalla polvere il debole. E qui letteralmente in ebraico il debole sarebbe il magro, cioè quello che, no, è così, no, non mangia, è così, no, che è proprio, che quasi si confonde con la polvere, no, che è così magro che è vicino alla morte, la polvere. Allora lui si china sulla nostra polvere, ci viene a cercare nella polvere, È bello questo, viene a cercarci nella polvere. E poi viene a cercarci nell'immondizia. Rialza il povero. Qui sarebbe, letteralmente, sarebbe lo scartato. Lo scartato. No, quante persone scartate. Cioè che, dato che non valgono nulla, vanno a finire negli scarti. Pensate appunto alle grandi quartieri periferici delle grandi città, che sono un misto di persone e di immondizie. E allora pensate, no? Dio, nessuno è come Lui, perché è un potente diverso. I potenti di questa terra, sì, magari vanno nei quartieri solo a volte, una volta, no? Per farsi un po' di foto, per farsi un po' di... e poi... se vanno, chi mica vanno lì, no, vanno nella polvere, nella morte, non ci vanno. Allora è bello perché questo, no, lodate questo Dio perché nessuno è come Lui, no? Perché appunto nessuno come Lui scende nella polvere, nell'immondizia, per rialzare il povero e farlo sedere tra i principi del suo popolo. E vedete poi l'ultima discesa, e sono quasi come dei gradini, no? E fa abitare nella casa la sterile come madre gioiosa di figli. E allora la donna sterile è simbolicamente è tutta la vita umana che non genera vita, tutta una vita umana bloccata. La sterilità, sappiamo, sì, è quella, è dei grembi sterili, ma la sterilità insieme e tante altre situazioni, cioè, tanto che paradossalmente, no, si può mettere al mondo dei figli, ma essere sterili, cioè nel senso che se li si è messi solo perché sono venuti senza volerli, o per violenza, o per tante altre cose, no? No. Allora, vedete, c'è un Signore che entra nella morte, e fa abitare quel grembo sterile in una casa come madre gioiosa di figli. Qui un autore dice, no, che questo salmo è recitato, dico sempre recitato o qualcosa di simile, vissuto dagli ebrei in Egitto, schiavi ancora, non sono ancora usciti, loro sono in un grembo sterile, in un grembo di morte, cioè nel senso l'Egitto quasi, no, come un contenitore che li accoglie, ma li accoglie per farli morire. E allora questo grembo sterile dice che allora anche l'Egitto, no, anche all'Egitto è rivolta questa azione di Dio, e per gli ebrei, ma anche per gli egiziani. E guardate, qualcosa di questo nella tradizione ebraica c'è, sicuramente c'è, perché ci sono dei midrash che quando poi Israele passa il mare all'asciutto e dietro arriva l'esercito del faraone e il mare ritorna e uccide, no, distrugge l'esercito del faraone, e il Signore alla sua corte celeste dice: non cantate, gli angeli dice, non cantate, no, perché oggi è un giorno di lutto. Allora, no, questo, questo amore di Dio che è per tutti, per le vittime ma anche per i carnefici, perché anche loro possano trovare salvezza, possano convertirsi e trovare salvezza. Salmo 114. Quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, Giuda divenne il suo santuario, Israele è il suo dominio. Il mare vide e si ritrasse, il Giordano si volse indietro, le montagne saltellarono come rieti, le colline come agnelli di un gregge. Chi hai tu, mare, per fuggire? E tu, Giordano, per volgerti indietro? Perché voi, montagne, saltellate come rieti, e voi, colline, come agnelli di un gregge? Trema, o terra, davanti al Signore, davanti al Dio di Giacobbe, che muta la rupe in un lago, la roccia in sorgenti d'acqua. Si esce, e anche il Salmo, vedete, è un po' più, mentre il primo ha uno stile narrativo un po' più, no, innico, più tranquillo, più regolare, qui invece siamo già in un tumulto, no? E allora il tumulto di questa uscita, che appunto quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe, da un popolo barbaro, qui da un popolo barbaro sarebbe più letteralmente da una lingua balbettante, o meglio ancora da una lingua straniera. Barbaro inteso come appunto straniero, colui che non parla la nostra lingua, che non ha la nostra cultura. E allora è interessante, no? Perché Israele esce dall'Egitto, non basta uscire dalla terra dell'Egitto, che pure è fondamentale, ma bisogna uscire dalla lingua dell'Egitto. Cioè, nel senso, lingua intesa da quel linguaggio dei potenti. L'Egitto è un po' l'immagine, appunto, no? del faraone, che si fa Dio, della terra dell'idolatria, dove questi dei sono, no, animali, persone, no, deificate, e c'è un linguaggio, una mentalità. Ricordate anche quando Mosè scappa dall'Egitto e arriverà a Madian, dove difenderà delle donne, fra cui poi ci sarà la sua moglie Zippora, no? Quando Zippora va dal padre, e il padre dice: ma allora com'è andata oggi? E lei dirà: un egiziano ci ha difesi. Cioè, nel senso che Mosè è uscito dall'Egitto, ma la mentalità è quella egiziana. E allora è anche interessante, no? Bisogna uscire da un linguaggio che esprime una mentalità, che esprime un cuore. Pensate, no? Anche in tanti ambienti c'è anche proprio un linguaggio che appunto quasi bisogna assumere a volte, no? Per entrare, per rimanere nel giro. Se tu non usi quel linguaggio, sei fuori. Che non è solo le parole, non è solo la volgarità, non è solo, no, ma il modo di trattare gli altri, vedere la vita, di trattare le persone, no? C'è una mentalità di chi pensa di possedere la vita. Pensate, no? Cioè, anche i nostri, le generazioni che ci hanno preceduto, che dicevano, no? Se Dio vuole, no? E quando ci faremo queste cose? Fra 15 giorni, se Dio vuole. È un linguaggio che esprime una mentalità, no? Cioè, forse quello di avere coscienza che, al di là che poi era un modo di dire, no? Chiaramente, lo sappiamo, però nelle intenzioni era un modo di dire: io la mia vita non la possiedo, e me ne rendo conto, no? Cioè, per cui, no, rispetto invece a questo nostro voler programmare, voler, no, pensate, no? Cioè, il fatto che noi dobbiamo fare delle cose, per cui se a un certo punto la mattina, no, qui i nostri medici ci viene la febbre, no, noi dobbiamo fare quelle cose, per cui io pretendo di avere quel medicinale che immediatamente mi deve far fare quelle cose. Cioè, è un linguaggio che esprime una mentalità, che esprime un cuore, che esprime un cuore. E allora, notate, no? Allora, Israele esce dall'Egitto quando esce, no? da quel popolo che ha una lingua straniera. Che è una lingua straniera. E anche nella Chiesa possiamo essere anche preti, anche vescovi, ed avere un linguaggio egiziano, cioè, quindi questo lo sappiamo bene. Allora vedete, quando Israele esce, e quando la casa di Giacobbe, anche da un popolo barbaro, Giuda divenne il suo santuario, Israele il suo dominio. Cioè quasi come se l'uscita dall'Egitto diventa il fatto che Dio abita in mezzo al suo popolo. Vedete, come dire, la liberazione cos'è? Il poter vivere con Dio con noi, che poi sarà l'annuncio dei profeti e sarà quello che noi, per noi cristiani, poi si compie in Gesù, no? Cioè quando, ricordate anche nell'Apocalisse, no? Alla fine dei tempi, che non ci sarà più il Tempio, questa è una cosa che ogni tanto ricordo ai miei colleghi preti, guardate che non avremo più chiese, cioè quindi da star dietro, non ci saranno più, no? Perché Dio sarà in mezzo al suo popolo. Vedete, no? Giuda divenne il suo santuario, cioè questo Dio che vuole stare in mezzo al popolo. Dio è molto laico, se mi permetto di dire questa cosa qui, no? Cioè, mi piace stare con la gente, no? I preti invece amiamo stare tra i preti, no? Cioè, una cosa che, scusate la stupidità, una cosa che io non sopporto, oltre che non sto andando più ai varie feste di matrimonio, ho scassato la cosa. Non sopporto che quando in qualche matrimonio c'è anche qualche prete, c'è il tavolo dei preti, no? Cioè io dico, ma io voglio stare con le persone, no? E allora questa cosa che dicono, no, tu sei al tavolo dei preti, io dico no, assolutamente no, cioè, voglio stare con la gente. Ma, allora questo Dio che vuole stare col suo popolo, no? E allora Giuda divenne il suo santuario, Israele il suo dominio. E poi vedete, no? Ecco questo sconvolgimento: il mare vide e si ritrasse, il Giordano si volse indietro, le montagne si alterarono come arieti, le colline come agnelli di un gregge. Attenzione, mare, montagna, sono gli ostacoli che poi Israele troverà nel suo cammino, no? E allora questo mare che si apre, queste montagne che saranno sorpassate, ricordate che poi anche i profeti parleranno della venuta del Signore dicendo le montagne siano appianate, no? Cioè si abbassate, no? Il mare non ci sarà più. Cioè questa idea di, in un cammino, questi elementi che sono di ostacolo, no? Che verranno superati. E poi ancora, no, che hai tu mare per fuggire, tu Giordano per volgerti indietro, perché voi montagne saltellate come arieti, voi colline come agnelli di un gregge. È sempre molto bello questo che i salmi ci fanno sperimentare di una creazione che viene coinvolta. La storia degli uomini coinvolge la creazione. Noi lo sappiamo anche drammaticamente, per tutti i disastri ecologici che facciamo, ma la storia di Dio con gli uomini è sempre Dio con gli uomini nel mondo, nella creazione. Dio salva gli uomini nel mondo che vivono. Che bello. E allora anche in questa storia di liberazione, no, è coinvolto il mare che verrà attraversato, ci sarà il passaggio del Giordano, ricordate, poi a Gerico. E poi queste montagne che saltellano come arieti e colline che diventano agnelli di un gregge. E poi trema o terra davanti al Signore. E di per sé questo verbo verrà usato altre volte nella scrittura con questo tremare, avrà un po' il senso delle doglie di una partoriente. E insieme altre volte come una danza. Quindi non questa terra che partorisce e che allo stesso tempo danza, è coinvolta, no, in una festa davanti al Signore, davanti al Dio di Giacobbe, che muta la rupe in un lago, la roccia in sorgenti d'acqua. Qui, come vedete nella nota, si fa riferimento poi anche al cammino dell'Esodo, e quindi anche a quei momenti in cui il Signore dà la roccia, no, a Mosè, vi ricordate, no, battendo la roccia tirerà fuori l'acqua, no? Cioè che la roccia che poi sarà simbolicamente il cuore duro, il cuore dell'uomo, no? Sarà capace poi nel Signore di poter aprirsi alla vita. Salmo 115, sempre in questo, vado un po' veloce perché cerchiamo di, vorrei leggerli tutti stasera. Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria, per il tuo amore e per la tua fedeltà. Perché le genti dovrebbero dire: dov'è il loro Dio? Il nostro Dio è nei cieli, tutto ciò che vuole egli lo compie. I loro idoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono, hanno narici e non odorano. Le loro mani non palpano, i loro piedi non camminano, dalla loro gola non escono suoni. Diventi come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. Israele confida nel Signore, egli è il loro aiuto e il loro scudo. Casa di Aronne confida nel Signore, egli è il loro aiuto e il loro scudo. Voi che temete il Signore confidate nel Signore, egli è il loro aiuto e il loro scudo. Il Signore si ricorda di noi, ci benedice. Benedice la casa di Israele, benedice la casa di Aronne, benedice quelli che temono il Signore, i piccoli e i grandi. Vi renda numerosi il Signore, voi e i vostri figli. Siate benedetti dal Signore che ha fatto cielo e terra. I cieli sono i cieli del Signore, ma la terra era data dai figli dell'uomo. Non i morti lodano il Signore, né quelli che scendono nel silenzio, ma noi benediciamo il Signore, da ora e per sempre. Alleluia. Notate come questo salmo, soprattutto nella seconda parte, ci fa immaginare una celebrazione liturgica, no? Siamo in nel contesto proprio del Tempio, no? Per cui c'è un solista che sta dicendo: Israele confida nel Signore, tutti quanti, egli è il loro aiuto e il loro scudo. Casa di Aronne confida nel Signore, cioè questo per ricordare che sono dei canti, delle preghiere cantate, no? Che hanno il loro contesto proprio in una comunità orante. E allora, iniziando, siamo sempre in questo cammino di uscita dall'Egitto, in questa celebrazione, e allora il salmista che dice: non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria, per il tuo amore e per la tua fedeltà, cioè, come dire, il protagonista dell'uscita dall'Egitto è il Signore. Il protagonista dell'uscita dall'Egitto del popolo di Israele è il Signore. È Lui che tira fuori, è Lui che continua a lottare per tirar fuori, no, alla vita. E in questi incontri che io sono tante volte che vado, grazie a Dio, in Israele, e se Dio vorrà, spero di continuarci ad andare. Però tante volte poi ci sono queste persone che alcuni di voi anche hanno conosciuto, no? Che andiamo a incontrare, però questa volta, cioè ogni volta mi lasciano qualcosa, e anche stavolta mi hanno lasciato qualcosa, nel senso che tutti quanti hanno parlato in una situazione politica di tutta l'area molto incasinata, ma anche politica, no, in questo momento di Israele, di Palestina, molto bloccata, dove non si vedono grandi segni di speranza. Anzi, andare nelle zone un po' dei territori e vedere questi cantieri aperti di colonie ebraiche che continuano a essere costruite, a me faceva veramente scurire il cuore, se possiamo dire così. Però queste persone, questo rettore del seminario di Betlemme, anche Sor Donatella, David, continuano a parlare di speranza. Di speranza. Allora, questo è lo Spirito di Dio che li sostiene. Allora, no, dire, è il Signore che muove, opera, sollecita i cuori di chi è aperto alla vita e gli dà forza. Vedete, per il tuo amore e per la tua fedeltà. Un amore fedele. E anche nel nostro tempo, no? In cui a volte non ci sono grandi segni di speranza, questo salmo ci ricorda che l'amore di Dio è fedele. E a Lui che bisogna dar gloria. E poi ecco, no, questo, perché le genti dovrebbero dire dov'è il loro, no, loro Dio, no? Lo scherno degli egiziani e di coloro che sono in quelle mentalità, dov'è il vostro Dio? Il nostro Dio è nei cieli e tutto ciò che vuole Egli lo compie. I loro idoli sono argento ed oro. Interessante, qui adesso c'è tutta questa descrizione degli idoli, no? L'uscita dall'Egitto e l'uscita dall'idolatria. Vi ricordate che Mosè, quando sarà mandato dal Signore all'inizio, cioè quando tornerà in Egitto e comincerà la trattativa con il faraone, che poi sarà molto complessa, tutte le vicende delle 10 piaghe, e una, all'inizio, già da subito, una delle prime richieste sarà quella di poter uscire per celebrare una festa al Signore. E il faraone dirà: ma una festa al Signore potete farla anche in Egitto, no? E Mosè dice: no, noi dobbiamo uscire per celebrare una festa al Signore. Perché? Perché non si può celebrare una festa al Signore nella terra dell'idolatria. Cioè, se tu sei nella terra dell'idolatria e sei coinvolto con l'idolatria, non puoi benedire Dio, non puoi lodare, perché sei schiavo degli idoli. Bisogna uscire dagli idoli, dall'idolatria. E fra l'altro è interessante che la parola che qui viene tradotta con idoli letteralmente sarebbe tormento, i loro tormenti. Letteralmente è un po', dice, la fatica, sai, dell'intagliatore che sta facendo la statua di Dio in, allora fatica, però di per sé, se ci pensate, l'idolo è un tormento, no? Pensate al simpatico, ma solo lui, Paperon dei Paperoni, che per difendere il suo idolo, che sono la sua immensa fortuna, sta sempre, no? Sempre lì col cannocchiale, con le cose, eccetera, eccetera. Quello è la, no? L'aspetto, diciamo, il fumetto simpatico, ma no? Tutti gli idoli che ai quali ci il potere, piccoli e grandi, poi non è che dipende, no? La ricchezza, che, attenzione, è il vivere per arricchirsi, non è, perché uno dice, no, da che euro in poi diventa, no, idolo, cioè fino a che punto posso stare sotto la soglia, no, e non diventa, no, non è il problema dell'euro, ma se vivi per arricchirsi e a che posto metti i tuoi beni, no, rispetto alle relazioni, rispetto a e le altre idolatrie. E per cui vedete, dice, gli idoli sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo, hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano, le loro mani non palpano. Pensate anche l'idolatria della sessualità, che diventa poi anche la pornografia, no, eccetera. Non c'è comunicazione, non c'è parola. E allora dice: i loro piedi non camminano, dalla loro gola non escono suoni, diventi come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. Infatti è così, noi diventiamo immagine del Dio che adoriamo. le persone che hanno come idolo l'arricchirsi no, danno un prezzo a tutto, non sono capaci di una cosa di gratuità, calcolano tutto, anche le piccole cose, no? E allora, da una parte gli idoli e dall'altra parte Israele che confida nel Signore. Vedete l'invito? È bello questo, stanno uscendo dall'Egitto eppure no, l'invito a confidare nel Signore, cioè nel senso che non basta uscire una volta, nel senso che un po' questo Egitto ce l'abbiamo nel cuore e noi siamo un po' ancora in Egitto e poi usciti. Per cui c'è uno sforzo che è appunto un invito, no, a confidare nel Signore. Perché noi sperimentiamo, no, ci accorgiamo tante volte, no, delle idolatrie nelle quali ricadiamo. Il cammino non è sempre così in salita. La vita, tante volte noi pensiamo, sì, fatta, adesso si sale. No. Può essere fatta, cioè i passi si possono fare, si può andare avanti, ma poi ci possono essere cadute rovinose. E poi bisogna ripartire. E allora per quello qui viene detto Israele, confida nel Signore. No? Casa di Aronne, confida nel Signore. Vedete come insiste, no? Cioè, come dire, significa che c'è ancora da confidare. E quindi quell'idolatria ancora lavora. Voi che lo temete, confidate nel Signore. Vedete tutti quanti, egli è il loro aiuto, è il loro scudo. E poi questa benedizione finale, no? Come la preghiera finale, il Signore vi benedica, il Signore si ricorda di noi e ci benedice. Benedice la casa di Israele, benedice la casa di Aronne, benedice quelli che temono il Signore, piccoli e grandi, no? E, vedete, sono parole che si ripetono, che si celebrano e che anche noi facciamo e dovremmo fare, no? Sarebbe bello poter anche, come dire, prendere come compagno di cammino della nostra vita i salmi, un salmo al giorno, e se sono lunghi li dividiamo, no? Cioè 118, magari facciamo anche una settimana, però un salmo al giorno, no? Che così, per quanto lo capiamo, lo mischiamo alle nostre preoccupazioni, alle bollette da pagare, alle cose, no? Però, ecco, allora anche questa parola, no? Che confida, egli è il nostro aiuto, il nostro scudo. E poi ancora, vi renda numerosi il Signore, voi e i vostri figli. Vedete, parole semplici e allo stesso tempo sono proprio quelle che servono, no? Siate benedetti dal Signore che ha fatto cielo e terra. E poi alla fine, di nuovo, no? Non i morti lodano il Signore, né quelli che scendono nel silenzio, ma noi benediciamo il Signore, da ora e per sempre. Leggiamo ancora, almeno un pezzo, del Salmo 116, non riuscirò a finire, ma perché vedete, il Salmo 116, come vedete anche nel titolo, in realtà è l'unione di due salmi, che fra l'altro nell'altra numerazione è 114-115. Allora, leggiamo la prima parte, almeno questa. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. Verso di me ha teso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo. Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi, ero preso da tristezza e angoscia. Allora ho invocato il nome del Signore. Ti prego, liberami, Signore. Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge i piccoli. Ero misero ed egli mi ha salvato. Ritorna, anima mia, al tuo riposo, perché il Signore ti ha beneficato. Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi dalla caduta. Io camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Allora stiamo uscendo dall'Egitto, c'è un cammino di un popolo e ci sono momenti in cui si condividono dei pezzi di storia, ci si sostiene nella fede, ci si edifica nella fede, poter raccontare qualcosa dell'esperienza di Dio agli altri e perché gli altri possano sentire che il Signore opera, incontrare delle persone che stanno vivendo, no, delle testimonianze e ci aiutano a edificarci nella fede. E allora questa testimonianza parte con amo il Signore perché ascolta. Ora sapete che questa frase di per sé potrebbe essere cadenzata in un altro modo, cioè non tanto amo il Signore perché ascolta, ma potrebbe essere cadenzata con amo perché il Signore ascolta. Amo perché il Signore ascolta. Ed è anche bella questa cosa, no? Perché, vedete, se da una parte l'amare è la cosa che anelliamo di più, in qualche modo, no? Quando siamo dentro in questo, quando riusciamo a vivere, non soltanto appunto, cioè, le varie dimensioni dell'amore, che ci sentiamo di essere dentro, sentiamo di essere vivi. E allora in qualche modo, no, poter essere nell'amore è il nostro desiderio più profondo. Tanto che, ricordate che cosa diceva l'amata nel Cantico dei Cantici? Quando incontrerete il mio amato, ditegli che sono malata d'amore. Allora l'amore è la cosa che tutti... Allora qui è forte, perché qui il salmista dice: io amo perché il Signore mi ha ascoltato. E ha ascoltato il grido della mia preghiera. Perché qualcuno ha ascoltato il mio grido. Quel grido che tante volte non ha ascolto, quante grida non hanno ascolto, no? Allora c'è uno che si è preso a cuore il mio grido, si è interessato a me. E allora questo mi permette di amare, mi permette di vivere. Il fatto che qualcuno mi ha amato, che qualcuno mi ha ascoltato. L'ascolto è una cosa faticosa. Lo sappiamo, ascoltare una persona, no? Cioè, veramente ci vuole, cioè, c'è anche un impegno, no? Che noi siamo subito portati a dire la nostra, no? Cioè, tant'è vero che tante volte i dialoghi, non soltanto i talk show politici, lasciamo stare lì, è come sparare sulla Croce Rossa, ma anche a volte nel certi discorsi tra le persone, no? Sono, uno dice una cosa e l'altro dice perché anch'io, cioè ognuno dice una cosa, è un buttarsi fuori, no? Scambiarsi qualche opinione. L'ascolto è un'altra cosa, perché l'ascolto è uno sforzo, una disciplina, un in qualche modo far spazio, no? Perché poi fra l'altro l'ascolto significa anche obbedire al tempo dell'altro, no? Allora, in genere noi uomini, le confessioni, questo, scusate il maschilismo, ma quando confesso un uomo, in genere, no, due o tre parole, quando confesso una donna, in genere, no, è un po' più lunga, ma questo è la nostra differenza tra uomini e donne, cioè. E allora lì tu devi obbedire, no? Allora questo non vale, non ha a che fare solo con i preti, ma con ogni persona, cioè ascoltare l'altro, no, i medici, ascoltare l'altro. Allora c'è uno che ha ascoltato il mio grido, per quello posso vivere, per quello posso amare. E perché verso di me ha teso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo, no? È bello perché a volte, cioè, quando si vedono delle situazioni in cui uno ascolta l'altro, veramente anche fisicamente, no? Ci si in qualche modo protende, no? E allora questo Signore che tende l'orecchio, no? Bella questa immagine, eh? È un Dio che appizza la, no? L'orecchio per ascoltare il mio grido, verso di me atteso l'orecchio. E poi questa situazione lui racconta, no? Dice appunto: mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi, ero preso da tristezza e angoscia. Vedete, non si capisce, cioè sono immagini simboliche, non si capisce cos'erano queste funi di morte, una malattia, una prigionia, non importa, alla fine ognuna di queste situazioni parla di morte, parla di inferi. Tristezza e angoscia, tristezza e angoscia. Forse anche tutta questa situazione era il fatto di non amare. Se amare è la vita, non amare è l'inferi, è la morte. E allora ho invocato il nome del Signore, ti prego, liberami, Signore. E quindi questo cantarlo, no? Lui che ha ascoltato, perché lui è pietoso e giusto. Pietoso ha a che fare proprio con l'amore, no? Con l'Iddio. Infatti in nota, almeno nella mia Bibbia, c'è Esodo 34, no? Dove, ricordate, è quel momento in cui il Signore passa davanti a Mosè e proclama il suo nome, no? Il Signore, no? Clemente, misericordioso, lento, pietoso, eccetera, no? Il nostro Dio è misericordioso, il Signore protegge i piccoli, ero misero ed Egli mi ha salvato. E allora ritorna, anima mia, al tuo riposo, no? La tua pace, in un'altra traduzione, perché il Signore ti ha beneficato. Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi dalla caduta. E quindi posso vivere, posso amare e posso camminare alla presenza del Signore nella terra dei viventi. E allora concludiamo con la preghiera insieme di questo salmo, di questa parte. Lo preghiamo a due cori, uomini e donne. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi, ero preso da tristezza e angoscia. Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso.
Il Signore protegge i piccoli, e un misero che mi ha salvato.
Ritorna, anima mia, al tuo riposo, perché il Signore ti ha beneficato.
Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi dalla caduta.
Io camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre.